Buonasera cari amici e benvenuti a Non Incontriamoci, un podcast dedicato a storie horror o di crimine e suspense raccontate da chi le ha vissute in prima persona. Sono Naomi e sarò la vostra narratrice. Essendo questa la prima puntata, mi sembra doveroso dare un contesto a questo podcast. Vivendo oltre Manica ed avendo una passione per storie horror e di crimine, ho trovato molti podcast in lingua inglese che soddisfano anche gli ascoltatori più esigenti come me. Storie brevi, di diverse ore, ambientate in un passato lontano o in tempi recenti. Ho quindi deciso di condividere con un pubblico italiano le storie che mi hanno coinvolto di più, traducendole dalla loro lingua originale o riscrivendole completamente. Detto questo, la storia che state per ascoltare è tratta da uno dei miei subreddit preferiti, intitolato Let's Not Meet, o in italiano, Non Incontriamoci. Il sito raccoglie storie straordinarie scritte da gente comune, come noi. Quella di oggi è una storia di orrore, ma non di quelle che si trovano tra i libri di Stephen King. È un orrore vero, puro, che si vive quando la morte ti sta guardando letteralmente in faccia. Oggi trattiamo un avvenimento che senz'altro in molti si ricorderanno, essendo accaduto meno di 10 anni fa. Come ho menzionato prima, questa storia è tradotta da me dall'inglese, quindi vi chiedo di perdonare eventuali errori o orrori grammaticali. Buon ascolto! Questo accadde 8 anni fa. È l'avvenimento più estremo e potenzialmente fatale che mi sia mai accaduto. La testimonianza che state per ascoltare è 100% veritiera. Per dare un contesto alla storia, questo accadde negli Stati Uniti. Correva l'estate 2012. Il mio fidanzato ed io eravamo sposati da poco. Seppur fossimo studenti con pochi soldi e vivessimo in un appartamento minuscolo, il tempo passato insieme era meraviglioso. Quell'estate decidemmo di passare una serata al cinema con degli amici. Ce n'era uno proprio alla fine della strada dietro casa che vendeva biglietti economici per la premiere del nuovissimo film di Batman. Una serata tra amici per meno di $10 rientrava di certo nel nostro budget. Avevo appena finito un turno di 12 ore ed ero piuttosto stanca. Tuttavia, non volevo perdermi il divertimento ed era un film che volevo vedere comunque. Non c'era nulla di male a stare sveglia e perdermi qualche ora di sonno, no? Ci ritrovammo al cinema con i nostri amici alle 10:30 di sera. Camminammo oltre le sagome di cartone di Catwoman e Batman, respirando il profumo di popcorn e immergendoci tra il vociare dei nostri compagni di cinema. Il banco dei biglietti era all'entrata, collocato sotto ad uno schermo con la lista dei film della serata. La proiezione del Cavaliere Oscuro di mezzanotte era esposta in grosse lettere rosse. Preoccupata che i biglietti si sarebbero esauriti in fretta, una mia amica era passata qualche ora prima, acquistando biglietti per tutti noi. Saltammo quindi la fila per andare dritti verso il controllo biglietti. La ragazza, con un sorriso, ci dirisse verso la sala numero 9, che si trovava sulla destra. Se solo avessi saputo quello che so ora. Che c'era un assassino annidato tra la folla. Che mentre entravo nella sala numero 9, avrei potuto camminare verso la mia morte. Ci penso spesso a cosa avrei fatto se avessi saputo. Avrei fatto scattare l'allarme antincendio, chiamato la polizia, urlato a squarciagola supplicando alla gente di scappare. Ma ovviamente non avevo idea di cosa sarebbe successo. Completamente ignara del pericolo in cui mi stavo cacciando, aprii le porte della sala numero 9 senza pensarci due volte. Il corridoio in questa sala era a forma di U e potevi incamminarti verso destra o sinistra. La sala numero 9 era la più capiente del cinema, perfetta per contenere il pubblico che si era congregato per guardare la première di mezzanotte. Il grande schermo era immobile e grigio. Neanche le pubblicità avevano iniziato ad essere trasmesse, perché mancava ancora una mezz'ora abbondante prima che il film iniziasse. Entrammo dalla parte destra della sala, quindi i posti erano sulla nostra sinistra. Ricordo la sorpresa al vedere quanto affollata già fosse la sala. Quasi tutti i sedili erano occupati. All'inizio pensammo che non saremmo riusciti a trovare dei posti vicini. Tuttavia, c'era una sezione di posti direttamente di fronte allo schermo. Questa sezione era su un piano e c'erano più o meno 5 file di posti disponibili. Nessuno vuole sedersi direttamente così vicino allo schermo e noi non avevamo intenzione di farlo. Questi sedili erano 3 o 4 file anteriori ai posti in pendenza. Corremmo su per le scale prima che qualcun altro si sedesse in questi ultimi. Mio marito, Brock, si sedette nel quinto sedile. Mi sedetti vicino a lui e la mia amica Samantha si posizionò vicino a me alla mia destra. Il suo ragazzo, Tommy, si sistemò al suo fianco e un altro amico chiamato Leo prese posti vicino al corridoio. Passammo i svariati minuti successivi chiacchierando e scherzando, di ottimo buon umore. Dopo un po', i nostri tre amici andarono a comprare delle bibite e quei deliziosi popcorn che vendono al cinema. Durante la loro assenza, Brock ed io passammo del tempo a guardarci intorno. Le luci in sala erano ancora accese e di conseguenza riuscivo a vedere tutti chiaramente. C'erano molte persone con addosso magliette e felpe di Batman. C'erano anche molti bambini, il che non era sorprendente, visto che, nonostante fosse un giovedì, era estate e quindi non ci sarebbe stata scuola il mattino dopo. Di tutte le persone che vidi, non dimenticherò mai la bambina seduta a qualche sedile più in là. Era molto bella, bionda con gli occhi azzurri, godendosi una confezione di popcorn. In generale, le persone sembravano molto contente di vedere il film e la sala era piena di energia e risate. Dopo quella che sembrò un'eternità, le luci vennero finalmente soffuse e lo schermo iniziò a passare le pubblicità. Come ogni altro film che avevo visto precedentemente, un'animazione veloce fu mostrata, ricordando ai clienti di spegnere i telefonini e di assicurarsi di sapere dove si trovassero le uscite di sicurezza. Noncurante, buttai l'occhio sulle porte di emergenza, situate a destra e a sinistra dello schermo. Non ci pensai su troppo. Successivamente, ricordo solo un trailer del film Man of Steel. Non sono sicura su cosa fossero gli altri. Quando il film iniziò, l'intera sala esplose in esulti e applausi. Il titolo del film, Il Cavaliere Oscuro, apparse sullo schermo. La scena successiva mostrò Bane dirottando un aereo. Trovai la scena accattivante e fui coinvolta nel film da subito. Solo quando il film iniziò ad essere un po' meno interessante, mi resi conto di quanto fossi stanca. Decisi di chiudere gli occhi durante le parti più noiose per farli riposare un po'. D'altronde erano passate 20 ore dalla mia sveglia e avevo giustamente molto sonno. I miei occhi rimasero chiusi per la maggior parte dell'incontro tra Batman e Catwoman. Non ricordo cosa succede in quella parte del film. Quando riaprii gli occhi, Bruce Wayne era al computer cercando di scovare informazioni su Catwoman. Quella fu l'ultima scena che vidi. Non ho mai più guardato il resto del film. Tutto ad un tratto, un sonoro bang echeggiò dal lato sinistro della sala. Emisi un piccolo grido di sorpresa. Un odore pungente riempì immediatamente la sala. Sapeva di fuochi d'artificio, quindi pensai che qualcuno avesse acceso un petardo. Forse qualcuno aveva lanciato per scherzo dei petardi nel parcheggio? In quel momento, in basso vicino al lato destro dello schermo, la sagoma scura di una persona attirò la mia attenzione. Non era altro che una sagoma nera, in contrasto con la luce dello schermo. Fu un momento molto strano, durante il quale il tempo letteralmente rallentò e tutto sembrò stranamente calmo. Ero completamente congelata, incapace di muovermi o emettere alcun suono. Era come se il mio cervello avesse completamente smesso di funzionare. Brock capì cosa stava accadendo e mi afferrò immediatamente. Mi spinse a terra e si distese col suo corpo sopra il mio, facendomi da scudo. In quel preciso istante, il tempo e i suoni tornarono d'improvviso. Il rumore di spari rimbombava attraverso l'intera sala. Urla di persone disperate. Il film stava continuando sullo schermo, creando un'esplosione di suoni caotica. Realizzai che i flash che avevo visto un attimo prima erano proiettili schizzati dalla canna di una pistola. Una scarica immediata di adrenalina attraversò il mio corpo. Non c'era assolutamente niente che potessi fare se non rimanere sdraiata e supplicare Dio che uno dei proiettili che riempivano la sala non colpisse me. Ad un certo punto una scheggia mi colpì la testa, tagliando un pezzo dei miei capelli. E quando mossi la mano per assicurarmi di non stare sanguinando, dei pezzi di metallo incandescente mi caddero addosso. Ero distesa a pancia in su, quindi potevo vedere tutto ciò che stava succedendo. I miei amici erano distesi vicino a me. La nostra confezione di popcorn era sparsa sul pavimento. Le gambe di Leo erano allungate verso il corridoio, perché non c'era abbastanza spazio per potersi nascondere sotto i sedili. Ad un tratto, la bottiglia d'acqua di Samantha esplose. Il tanfo di polvere da sparo era asfissiante. Gas lacrimogeno mi fece piangere e tossire fuori controllo. C'era anche un altro odore. L'odore metallico del sangue, che non dimenticherò mai. All'improvviso sentii le mie gambe bagnarsi. Pensai che fosse per via della bottiglia che era appena esplosa, ma presto mi resi conto che non era quello il motivo. Ad un tratto, tutto si fece stranamente tranquillo. Per qualche motivo i proiettili si erano fermati. Tommy gridò: «Usciamocene da qua!» Approfittammo dell'occasione e corremmo giù per le scale in direzione della porta di emergenza. Nella confusione iniziammo a sbattere pugni sul muro verso l'esterno chiedendo aiuto, in shock e con gli occhi che bruciavano a causa del gas lacrimogeno. Finalmente, nel buio completo, le mie mani riuscirono a trovare un maniglione che spinsi con tutte le mie forze e in gruppo cademmo sul cemento all'aperto. Samantha perse il suo infradito all'uscita. Quando cercai di rimettermi in piedi e correre per mettermi in salvo, mi resi conto che le mie gambe erano scarlatte, completamente infradiciate di sangue. Era come se mi fossi immersa in una vasca piena. Mi controllai in fretta e realizzai che non ero ferita. Da dove veniva tutto questo sangue? Mi guardai indietro e vidi che il sangue era di mio marito. Era stato ferito ad una gamba. Un grosso buco attraversava la gamba di Brock da parte a parte. Il piede ciondolava all'estremità. Leo e un ragazzo che non conoscevo stavano trascinando Brock lontano dal cinema, visto che, dopo essere caduto per terra all'uscita, aveva perso completamente le forze. Ero scioccata. Non avevo idea che fosse ferito, specialmente visto che era sempre dietro di me per tutto il tempo ed era riuscito a fuggire dalla sala da solo. Come ci sia riuscito con un piede solo, non lo saprò mai. Ad un certo punto mi lasciai sfuggire un urlo. L'urlo fu talmente acuto che alcuni lavoratori nelle vicinanze lo sentirono e corsero nella nostra direzione. Non so come mai questo ricordo sia tanto vivido. In ogni caso, portarono Brock al sicuro all'estremità opposta del cinema, svariati metri dall'uscita di emergenza. Mio marito collassò sofferente ed esausto, sussurrando che non riusciva più a muoversi. Dovette rimanere seduto in una pozzanghera del suo sangue. E fu in quel momento che realizzai che avevamo lasciato una traccia di sangue dalla porta fino alla nostra posizione attuale. Stavo tremando. Mi accovacciai vicino a Brock e mi guardai intorno per vedere chi altro fosse ferito. Dei proiettili avevano colpito Tommy sul ginocchio e sul fianco. Anche il teenager che aveva aiutato Brock era ferito. I suoi genitori erano con lui. Sua madre era seduta con la schiena appoggiata al muro e sembrava stesse per svenire da un momento all'altro. Stava sanguinando da diverse parti del corpo. La famiglia era fuggita al nostro stesso momento. Immagino che anche loro si fossero resi conto della tregua di proiettili e avessero deciso di scappare. Eravamo stati fortunati, perché gli spari erano continuati dopo la nostra uscita. Mi tolsi la maglia e la usai per cercare di fermare il sangue. Non dimenticherò mai lo stato della gamba di Brock, così floscia e senza vita. Pensai che è così che deve essere un cadavere. Avevo le mani e le braccia coperte di sangue. La polizia arrivò molto velocemente. Direi che arrivarono 1 o 2 minuti dopo che uscimmo dalla sala. Un poliziotto rimase con noi finché non arrivarono le ambulanze, che ci misero un bel po' di tempo. Brock fu uno degli ultimi ad essere portato in ospedale. Perse sangue per quasi 20 minuti prima che un'ambulanza arrivasse dove eravamo posizionati. A questo punto era quasi incosciente e non era per niente reattivo. Alcuni paramedici lo presero di peso e lo caricarono sull'ambulanza. Non potei salire con lui perché c'era un altro ferito ed era troppo affollata. Mi spostai verso l'entrata esteriore del cinema, da sola, chiedendomi dove fossero finiti i miei amici. La mia maglietta insanguinata e una pozzanghera di sangue rimasero dietro l'angolo. Camminare attraverso la folla sembrò quasi un sogno. Non riuscivo a credere a cosa stesse succedendo. Persone isteriche abbandonate a pianti incontrollati. Tanti erano coperti di sangue come me. E come me, sono sicura che le macchie di sangue non appartenessero a loro. Parecchie persone si accorsero di quanto fuori di me e sola fossi, tanto da farmi compagnia e offrirmi un passaggio all'ospedale per trovare Brock. Rimasi con queste persone finché la polizia non disperse la folla e iniziò a chiedere cosa avessimo visto dentro la sala. Il parcheggio e il cinema erano in lockdown e non eravamo autorizzati ad andarcene. Erano più o meno le 2 di notte e fuori era molto buio e faceva freddo. Le luci lampeggianti blu e rosse della macchina della polizia erano abbaglianti. Non fu fino all'arrivo della polizia scientifica che mi resi davvero conto di quello che fosse successo. Mi colpì tutto ad un tratto. Mi venne da vomitare, ma in qualche modo riuscii a trattenermi. La polizia cominciò a lasciare le persone ad andare a casa. Salii sulla mia macchina e me ne andai di tutta velocità. Talmente fu il panico che non pensai neppure di tornare al mio appartamento, prendere il cellulare, che avevo dimenticato, e chiamare i miei genitori o qualcun altro che venisse ad aiutarmi. Ero furente, sconvolta, impaurita e soprattutto in stato di shock. Davvero avrei perso Brock ad 1 anno dal nostro matrimonio per via di uno psicopatico con una pistola? Fortunatamente, entro l'alba riuscii ad informarmi su quale ospedale stesse curando Brock. Tutto lo staff dell'ospedale fu ospitale e gentile. Dopo essersi assicurati che non fossi ferita, mi lasciarono andare a vedere Brock. Sia lui che Tommy sopravvissero, ma tanti non furono così fortunati. Il giorno dopo fui informata che 12 persone erano morte durante la sparatoria. E oltre 70 erano rimaste ferite. La bambina bionda seduta vicino a noi non sopravvisse. Morì nella sala a pochi metri da noi, con diversi colpi di pistola. Un poliziotto devastato dall'accaduto, che pianse durante la sua testimonianza in tribunale, raccontò di come avesse cercato di portarla fuori dalla sala e rianimarla, vanamente. Tommy dovette sottoporsi ad un'operazione, ma si recuperò completamente. Uno dei proiettili aveva sfiorato l'anca e la vescica. Secondo i dottori, Brock aveva perso metà del suo sangue ed era arrivato in ospedale giusto in tempo. Senza soccorso, sarebbe morto poco dopo. Ricevette varie trasfusioni di sangue e rimase in ospedale per 21 giorni. La ferita alla gamba fu talmente grave che dovettero amputargliela dopo aver provato a salvarla, ma senza successo. È passato molto tempo dalla sparatoria e mio marito, i miei amici ed io siamo riusciti a riprenderci. L'evento ha di certo lasciato il segno, però non considero paurosa questa parte della storia. No, la parte paurosa è l'uomo armato. Ho appreso molto dalle sedute in tribunale dopo che lui fu accusato di omicidio plurimo. Anche se il mio incontro con l'uomo è stato breve, ha severamente influenzato la mia vita. Il solo sapere che persone come lui esistono è raccapricciante. Ho appreso tutta la storia guardando il processo in TV nel 2015. Questo ragazzo era uno studente di neuroscienza o qualcosa di simile in California. Immagino fosse piuttosto intelligente. Tuttavia, per qualche motivo, era ossessionato con l'ammazzare persone e aveva una mentalità da stalker. Dopo aver lasciato l'università, si trasferì nel mio stato e decise di commettere una sparatoria di massa nel mio cinema locale. Prima di questo piano, aveva addirittura considerato di nascondersi tra sentieri montani e uccidere passanti tra i boschi, anche se non so il perché alla fine non lo abbia mai fatto. Invece, decise di osservare attentamente il cinema per diversi mesi e pianificare la sparatoria del 20 luglio. Anche se non avevo mai visto questo individuo in vita mia, è preoccupante pensare che lui ci abbia potuto osservare ogni volta che eravamo andati al cinema, senza che noi avessimo alcuna idea. Eravamo completamente all'oscuro dei suoi piani. Anche se mi ero trovata vicino all'assassino, non avevo mai visto la sua faccia di persona finché non dovetti testimoniare in tribunale. Ovviamente avevo già visto la foto in televisione, ma nella sala cinematografica avevo solamente notato la sagoma scura tra le ombre, come una figura demoniaca uscita dal più minaccioso incubo. Si trovava nel corridoio quando fuggimmo dalla sala. L'unico motivo per il quale non ci uccise fu l'incepparsi del momentaneo del suo fucile. Per commettere questo crimine, aveva ordinato svariate munizioni, armature, gas lacrimogeni, una pistola e un fucile. Aveva fatto vari autoscatti indossando le armature con un sorriso minaccioso e le armi in mano, a mo' di trofeo. Si era tinto i capelli di arancione e aveva indossato un paio di lenti a contatto nere mentre faceva smorfie demoniache nelle foto. Qualcosa che mi fa venire un nodo allo stomaco al sol pensarci. Prima di recarsi al cinema, aveva piazzato una trappola nel suo appartamento, facendo sì che chiunque cercasse di entrare l'avrebbe fatta esplodere. Una volta al cinema, si mescolò tra gli ignari clienti e comprò un biglietto. Penso che il suo biglietto avesse la sala numero 8, ma la numero 9 era più affollata, così optò per quella. Era seduto tra le file anteriori. Devo essergli passata davanti diverse volte, forse mi ha anche notato. Ad un certo punto, durante il film, si alzò e uscì dalla porta di emergenza, che per qualche motivo era senza allarme, e afferrò le sue armi dalla macchina. Poi tornò dentro la sala e iniziò a sparare. Durante la strage, uscì dalla sala e di certo ci vide per terra. Non so cosa lo spinse a non uccidere chi era riuscito a scappare, visto che avrebbe potuto finirci se avesse voluto. Penso che la parte più difficile per me fu affrontare questo individuo spregevole in tribunale. Non dimenticherò mai il momento in cui mi alzai non appena chiamarono il mio nome. Mi sedetti proprio di fronte a lui, a circa 3 metri di distanza. Anche se non aveva più i capelli arancioni e le lenti a contatto nere, l'essere così vicina a lui fu un'esperienza estremamente sgradevole. Non dimenticherò mai le volte che ho dovuto vedere questo uomo di persona. Posso dire di essere arrivata faccia a faccia con un vero folle psicopatico. Aveva uno sguardo vuoto. Se è vero che gli occhi sono lo specchio dell'anima, la sua anima era piena di fretta e indifferenza per le persone che aveva ucciso e ferito. Non mi guardò in faccia nemmeno una volta. Questo è l'uomo che ha cercato di uccidermi. L'uomo che ha causato innumerevoli incubi e fomentato la mia paranoia. L'uomo che ha fatto del male a dei miei amici e alla mia famiglia, causando anni di afflizioni per mio marito che non camminerà mai come prima. L'uomo che ha rubato l'innocenza e la gioia di una bimba che entrò al cinema viva e ne uscì morta. All'uomo che ha compiuto la peggiore sparatoria di massa nella storia del Colorado, non incontriamoci mai più. Spero che tu marcisca in prigione. E così siamo giunti alla conclusione della prima puntata di Non incontriamoci. Spero che vi sia piaciuta. Presto le prossime puntate conterranno anche un mix di storie più corte. Se avete suggerimenti o commenti, potete trovarmi su Twitter o Instagram cercando Non incontriamoci. O se preferite mandarmi un'email, potete scrivermi su nonincontriamoci@gmail.com. A presto!